Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi è San Martino di Tours, vescovo, nato in Ungheria nel 316, è morto in Francia nel 397, figlio di un militare pagano, venne a sua volta avviato alle armi e divenuto cristiano abbandonò l'esercito ed entrò in contatto con il vescovo Ilario di Poitiers, Sant'Ilario. Si dedicò alla vita eremitica.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 4, dal versetto 16 al termine. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Parola di Dio.
Ecco, riprendiamo la nostra lettura di questa prima parte della lettera, primi sette capitoli praticamente, che hanno al centro, come abbiamo visto e vediamo, la natura della nuova alleanza, direi. Ecco, per riprendere il nostro dialogo, semplicemente ricorderei il tono di questi, le conseguenze per l'Apostolo. Al capitolo 3, versetto 4, abbiamo letto, Paolo dice: abbiamo una così grande confidenza verso Dio mediante Gesù Cristo. Al versetto 12 del capitolo 3, avendo dunque una così grande speranza nella realizzazione futura della nuova alleanza, usiamo un grande coraggio, una grande libertà, una grande confidenza. Capitolo 4, versetto 1, per questo, avendo questo ministero, non ci perdiamo d'animo. Poi spiega nei versetti successivi, non ci perdiamo d'animo perché è un ministero che comunica la vita e soltanto la vita, sia a quelli che si stanno salvando, sia a quelli che sono nella condizione di perdersi. È il profumo di Cristo per tutti. Poi abbiamo ancora, ed è appunto il versetto con cui iniziamo il brano di oggi, che va collegato col versetto precedente naturalmente, cioè dal momento che sappiamo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù, non ci perdiamo d'animo. E qui l'Apostolo svolge un nuovo aspetto di questa confidenza e fiducia.
Sì, non ci perdiamo d'animo, come aveva detto già al primo versetto del capitolo, e non ci scoraggiamo. Lui aveva comunque sottolineato, appunto, anche per sottolineare proprio forse questa condizione da vaso di creta dell'uomo, cioè condizioni comunque peritura, aveva detto, no, quelle quattro antitesi, queste quattro antitesi del versetti 8 e 9, sconvolti ma non disperati, colpiti ma non uccisi. Insomma, questo mette molto in evidenza, ecco, questa la fragilità dell'uomo, che però è un uomo che è reso potente da quello che è la conoscenza del Vangelo di Cristo, come dice, ad alcuni per ora è velato perché sono stati accecati, come si era letto dal Dio di questo mondo, ma è un Vangelo di Cristo che la conoscenza del Vangelo di Cristo che sostiene l'uomo, eppure in quella condizione, ecco, così debole e soggetto a, come dice qui poi al versetto 16, un uomo che si va disfacendo, un uomo che comunque la sua condizione senza per natura è volta a un termine, nella condizione di carne, cioè l'uomo nella sua carne mortale, ecco, la sua carne mortale è volta a questo orizzonte, però viene superato appunto da quello che poi dice, quello che ci ha trasmesso, quello che dice che tutto ciò, anche queste tribolazioni sono comunque il punto, sono anche un punto di partenza, la tribolazione che viene anche trasformata in qualcosa che ricostruisce l'uomo. Ecco, da una parte c'è appunto, come dice qui, questa bella immagine molto, molto chiara, un uomo che è mortale, nella sua carne mortale che si deteriora, ma che nella sua carne poi interiore, spirituale, che si va rinforzando proprio anche forse su queste tribolazioni, che sono quelle che sembrano essere quelle veramente il punto di costruzione, ecco, di partenza dell'uomo nuovo.
Allora, questi versetti che sono scelti anche, ad esempio, nella liturgia, nelle liturgie funebri, perché sono, diciamo, parole fondamentali per la nostra fede, e sono parole che hanno segnato tutto il cristianesimo, cioè come vivere in questa vita, tra le sofferenze di questa vita, fissando lo sguardo sulle cose eterne, e quindi vivere ogni tribolazione nella fede, e nella fede nella vita eterna. Insomma, è un po' passato di moda anche tra i cristiani dire che qua si soffre e ogni sofferenza ci procura un peso smisurato di gloria, però sono le realtà eterne. Tuttavia, nel contesto, forse qui si parla ancora più specificatamente delle sofferenze di un apostolo. Al versetto 12 dice: in noi opera la morte, ma in voi la vita. Quindi Paolo sembra che dica che è proprio la sua sofferenza, la sua debolezza fisica, il suo venir meno, che sull'esempio di Gesù dà la vita ai suoi, a quelli che Gesù gli affida, che Dio gli ha affidato. Sembra che stia parlando del ministero dell'apostolo nella sua carne. Appunto il fatto che lui è in vero il suo apostolato rende testimonianza al fatto che lui è un vero apostolo, lo dirà anche nei capitoli in cui si dice lui stesso che parla secondo la carne ma fa il proprio elogio, come apostolo elenca le sue sofferenze, elenca quello che lui patisce per dire che lui è un vero apostolo.
Quello che mi colpisce, ma è ovvio, il nostro morire, cioè l'uomo esteriore che si va disfacendo,
è inversamente proporzionale al rinnovamento dell'uomo interiore al fine di una smisurata gloria che poi vedremo è l'abitazione celeste, il corpo celeste. E in questa inversione, in questo inversamente proporzionale, si iscrive la nostra speranza.
Ma al versetto 7 diceva: abbiamo questo tesoro in vasi di creta affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Mi sembra che sia un po' lo stesso discorso. Ecco qua, l'uomo esteriore, dice, si corrompe, ma l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Nel capitolo 12 dirà: volentieri mi glorierò delle mie debolezze affinché abiti in me la potenza di Cristo. Appunto nel versetto 7 diceva la potenza di Dio, qua al capitolo 12 dice affinché abiti in me la potenza di Cristo, cioè la manifestazione, l'epifania della potenza di Dio proprio nella debolezza dell'uomo esteriore, dell'uomo. E nella lettera agli Efesini parla ancora dell'uomo interiore, e un po' allo stesso modo. Dice: io piego le ginocchia al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi dia, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere rafforzati potentemente mediante il suo spirito nell'uomo interiore. Abiti il Cristo mediante la fede nei vostri cuori, radicati e fondati nell'amore. Cioè, mi sembra che sia un po' sempre lo stesso messaggio. È proprio nella fatica, nella debolezza, nella sofferenza dell'uomo vissuta nella potenza dello spirito che l'uomo interiore diventa creatura nuova, quella creatura nuova di cui poi parlerà il capitolo quinto, perché abita il Cristo nell'uomo. E sì, certamente è l'apostolo, ma credo che sia vero per ogni cristiano battezzato nel Signore Gesù, nella sua morte e risurrezione.
Anch'io ho pensato così, è così per ogni cristiano, lo dice anche i primi capitoli del nostro statuto, la sequela continua e perseverante, e poi anche l'attesa del ritorno del Signore. E poi a me è venuto in mente anche quel versetto che Gesù stesso dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Che poi è il suo esempio che San Paolo dice anche nella lettera ai Filippesi: Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato. Quindi la morte e la risurrezione del Cristo, che il Signore Gesù lo chiede per tutti noi nella vita del cristiano, del battezzato.
A me sembra che il discorso vada oltre il ruolo di apostolato di Paolo. Certo, è fondamentale quello che lui dice, e è un discorso, diciamo così, che ha una sua modernità, cioè bisogna rispondersi che il nostro uomo esteriore si va disfacendo, cioè questo è un... Però allo stesso tempo, come ripete, perché l'aveva già detto al versetto 1, e quindi tutto quello che è dentro, tra questi non ci scoraggiamo, è da considerarsi come un'inclusione. Non ci scoraggiamo al versetto 1 e non ci scoraggiamo al versetto 16, nonostante tutto quello che abbiamo patito, abbiamo avuto come difficoltà. E però, appunto, l'invito è quello di non scoraggiarsi, lo ripete, non ci scoraggiamo. Perché non ci scoraggiamo? E perché abbiamo una percezione lieve, leggera e momentanea della nostra tribolazione? Come si fa ad avere una percezione leggera e momentanea della tribolazione se la tribolazione non è né leggera né momentanea? Perché il punto è questo, cioè, c'è una soggettività che va considerata, e chi ha una tribolazione né momentanea né leggera, come fa? Questo fa pensare a quella vicenda dei due studenti che si rivolgono al Rabbi e gli chiedono: come si fa a amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, anche quando le cose ti vanno male? È possibile? Come si fa ad amare Dio? E allora lui li rimanda da quell'altro Rabbi, eccetera, eccetera, fin tanto che l'ultimo gli dice: ma io non so rispondervi, andate dall'inserviente della sinagoga, e è un uomo molto tribolato, gli è morta la moglie da poco, le figlie stanno male, ce n'è una che è molto malata, eccetera, andate a domandare a lui. Lo mandano, li mandano da lui, e lui risponde: come si fa ad amare Dio con tutto il cuore? Di fronte a questa domanda lui risponde: ma veramente io non so rispondervi, perché io ho avuto sempre tutto il bene da lui. Lui mi ama. Questo è il punto, forse. La percezione, la nostra percezione, è in dipendenza dell'amore che noi abbiamo per Dio e della percezione di come percepiamo l'amore di Dio.
Sì, penso anch'io che l'Apostolo, almeno mi convinco che non è tanto una difesa, perché poi sotto, in qualche passaggio adesso e poi più avanti, emergerà anche la polemica, non è soltanto una difesa della sua autorità apostolica, lo è anche, ma soprattutto per la sua interpretazione, e noi qui, secondo me, in questi capitoli lo vediamo, che il punto centrale a Corinto, secondo Paolo, anche rispetto a quelli che poi chiamerà superapostoli, che sono apostoli di Cristo, sono cristiani come Paolo, anche se Paolo dice predicano un altro Gesù, un altro Vangelo, in realtà non è un altro Vangelo, non è un altro Gesù. Però per Paolo, a me sembra che qui emerge che il punto è l'interpretazione della potenza della nuova alleanza nel tempo presente. Noi lo stiamo vedendo adesso. C'è l'affermazione della nuova alleanza significa la comunicazione di vita divina. Questa è la gloria è la comunicazione della vita divina che nella nuova alleanza è senza ostacoli, a motivo di Gesù naturalmente, e della trasformazione della natura umana che ci sarà, però che è già anche cominciata. Però qui c'è il problema di interpretare la presenza di questa potenza divina. Noi troviamo queste espressioni in altri testi più successivi a Paolo, probabilmente, come Efesini, si discute se sia di Paolo o no, ma è comunque successiva. Siete già risorti con Cristo, siete già seduti alla destra di Dio. Come si deve interpretare tutto questo? Ecco, mi sembra molto importante. Qui Paolo, secondo me, il punto di discussione è proprio questo, cioè sia rispetto a Dio, perché Paolo dice abbiamo una grande confidenza verso Dio, in modo svelato, non temiamo il giudizio di Dio, sia rispetto alla potenza, al successo del Vangelo, perché il Vangelo ha sempre successo, secondo Paolo, sempre, sia per quelli che hanno creduto, sia per quelli che non hanno creduto, anche per loro, perché Dio può sempre dalle tenebre trarre la luce, sempre. Lui, poi anche adesso, rispetto al morire, al problema della morte, della sofferenza e della morte, mi sembra che ci sia, che il punto sia quello. E il testo di oggi, se lo si legge così, fa emergere molto bene, in modo fortissimo, la natura futura della nuova alleanza, che è presente già. È già presente in chi è in Cristo, ma la sua natura è essenzialmente futura. È il mondo nuovo, è il mondo venturo, che però ha già una presenza adesso, dal momento che Cristo è già risorto. Però questa presenza, come si vede il testo di oggi, è nascosta. È invisibile, non si può vedere, non si può constatare con la nostra esperienza diretta, ed è nascosto dentro la sofferenza, interpretata come una partecipazione alla sofferenza di Cristo. Il mistero di Gesù, per cui l'umanità di Gesù è stata poi con la risurrezione pienamente invasa dallo Spirito di Dio, cioè dalla nuova alleanza, pienamente trasformata. Tutti dobbiamo essere trasformati. È avvenuto questo però attraverso la croce. E quindi tutti quelli che hanno già un inizio di questa trasformazione, che poi sarà per tutti nel futuro, questa trasformazione per questo c'è bisogno di insistere. Io lo interpreterei così, certi testi che insistono sulla presenza di questa potenza divina, siamo già risorti, eccetera, va interpretato nella fede, non può essere interpretato, e questo secondo me è un equivoco molto presente in molta parte della tradizione, anche della cristianità, in molta spiritualità, non può essere interpretato come una realtà constatabile, perché se fosse così la si distrugge. Perché evidentemente il mondo non è redento, questo mondo è quello della è il nuovo mondo? No, non è possibile. E quindi se si prendono queste affermazioni come se fossero la descrizione di quello che si può constatare, la conseguenza più grave secondo me è che si rischia di distruggere in qualche modo il significato della presenza della nuova alleanza che è nella croce. E quindi io vedo il fondamento di tutto per Paolo in quello che dice il versetto 18. Noi fissiamo lo sguardo, cioè lo sguardo della fede. Noi parliamo perché crediamo, perché abbiamo lo stesso spirito di fede, detto subito prima. Noi fissiamo lo sguardo sulle realtà invisibili, non su quelle che visibili. Invece è la convinzione che ciò che è visibile passa. Quindi c'è la convinzione che c'è un mondo invisibile che è quello definitivo. E il nostro problema, forse non solo il nostro, è che il mondo invisibile pesa non abbastanza nella nostra percezione, nella nostra convinzione quotidiana. Però questa mi pare che sia la lotta della fede, cioè questo è il cammino della fede. Lo dirà anche dopo Paolo, noi camminiamo non nella visione, non camminiamo nella visione, non vediamo. Quindi ancora c'è... Però mi sembra che emerga molto bene la natura della nuova alleanza qui. Ecco, chiediamo continuamente anche per noi questo sguardo sul ciò, sulle realtà invisibili. Il Paolo aveva, secondo lui stesso, incontrato il Cristo risorto nella sua vita. Non poteva dubitare. Ci dia anche a noi questa convinzione di fede. Diciamo, ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutti i credenti in Gesù, tutte le chiese, la loro testimonianza di fede, preghiamo. Preghiamo per tutti i vescovi, per intercessione di San Martino oggi, perché guidino con questa fede il gregge loro affidato, preghiamo. Per ottenere la pace, il bene, la giustizia per tutto il mondo. Preghiamo. E per tutti quelli che più soffrono e patiscono, perché siano confortati. Preghiamo.
In questo giorno ricordiamo a un anno dalla morte di Davide. Preghiamo per lui, per Augusta, tutta la famiglia, e ricordiamo anche Roberto, il figlio di Barbara. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Anch'io volevo ricordare Davide a un anno, specialmente a un anno delle sue esequie. Io l'ho conosciuto, se si può dire, solo lì, ma ho visto il frutto che ha portato, e questa liturgia così densa, questa omelia, la sua entrata, sembrava che si dividesse il mare dei giunchi, l'omelia di Lanfranco, così paterna, con un cuore così affettuoso, e poi tutto quello che si è visto dopo, questi abbracci, questa amicizia tra i suoi amici, che mi ha profondamente colpito. Ecco, volevo ringraziare proprio Davide e pregare per lui, e lui preghi per noi. Preghiamo.
Sempre di nuovo, concludendo, per lo sviluppo della pace nel mondo, anche per i nostri fratelli in Palestina, preghiamo. Ascolta. Preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.